Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di cibo circolare.
Siamo a Terra Madre, Salone del Gusto di Slow Food, e siamo col professor Sottile che, oltre ad essere membro del board internazionale di Slow Food, è professore all'Università di Palermo. Intanto grazie della sua disponibilità e del suo tempo.
Grazie a voi.
Dunque, io so che lei sta guidando un progetto innovativo nella sua Sicilia che si occupa appunto proprio di economia circolare, in particolare sui rifiuti legati in qualche maniera all'agricoltura. Se ce lo racconta.
Sì, il progetto è partito circa 3 anni fa da una esigenza imprenditoriale, nel senso che alcune imprese impegnate nella produzione di mandorle, molto diffusa, coltivazione molto diffusa in Sicilia, ha chiesto la collaborazione dell'Università di Palermo per cercare di affrontare un problema che diventa è diventato sempre più significativo, che è quello di una destinazione diversa dei gusci di mandorle, cioè di tutto ciò che è il residuo della produzione. Quindi da un lato i gusci, che chiaramente rappresentano una parte importante della lavorazione delle mandorle, ma dall'altro lato anche i tegumenti, perché noi siamo abituati a vedere le mandorle pelate, soprattutto quelle destinate alla pasticceria e quelle destinate alle trasformazioni agroalimentari. Per cui la richiesta era quella di affrontare questo problema dal punto di vista industriale e provare a dare delle soluzioni alle imprese. Il problema è molto rilevante, perché basti pensare che da un chilo di mandorle ordinariamente, da un chilo di mandorle in guscio ordinariamente si producono 300 grammi di mandorla da mangiare e 700 grammi di gusci, che nella stragrande maggioranza dei casi finisce per essere un rifiuto speciale, quindi un rifiuto da smaltire in qualche modo. E per questa ragione, essendo questo un problema complesso, abbiamo cercato di mettere insieme un pool di ricercatori altrettanto complesso, nel senso che io ho rappresentato la parte agronomica, ma abbiamo avuto anche la partecipazione di microbiologi, la partecipazione di chimici degli alimenti, la partecipazione di architetti del campo industriale, ma anche di designer, proprio per trovare degli strumenti diversificati che potessero dare soluzioni, molteplici soluzioni, quindi non un'unica soluzione che molto spesso non è funzionale ad una vera e propria economia circolare. Abbiamo lavorato per più di 2 anni grazie al sostegno di un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico su piattaforma PON, quindi progetti europei, che ha da subito sostenuto questa idea progettuale, progetto a bando, e abbiamo prodotto, giusto per dare dei risultati, attraverso la trasformazione dei gusci abbiamo prodotto dei pannelli da utilizzare in ambito edilizio, pannelli che sono stati certificati come prodotti ad elevata sostenibilità proprio per la quantità di gusci di mandorle, ma anche nello stesso tempo per la resistenza e per la qualità del prodotto. Allo stesso tempo abbiamo prodotto del pellet ad alto potere calorifico, ma che nello stesso tempo può essere avviato, e stiamo provando anche a raggiungere una certificazione biologica, visto che l'origine del materiale è sempre biologico, quindi certificato come materiale biologico, e abbiamo utilizzato dei leganti naturali come la mucillagine di fico d'India per realizzare il prodotto finale, ma nello stesso tempo abbiamo utilizzato anche i tegumenti, e quindi ciò che viene eliminato durante la fase di pelatura, che è notoriamente ad altissimo potere antiossidante, quindi rilevanti caratteristiche di tipo nutraceutico, per rafforzare dal punto di vista nutrizionale e nutraceutico prodotti da forno come ad esempio il pane. abbiamo ottenuto dei prodotti molto interessanti, rilevando anche delle particolari capacità ad abbassare l'indice glicemico del pane da parte di questi elementi della trasformazione delle mandorle. Quindi un progetto molto diversificato che adesso si è avviato a chiusura, si sta avviando appunto a completamento, che speriamo stia offrendole delle soluzioni innovative alle imprese per differenziare anche il prodotto finale, quindi non soltanto mandorla e prodotto edule, ma tutta una serie di prodotti secondari che possono aiutare a differenziare anche il reddito delle imprese.
Dal suo privilegiato dal punto di vista, il livello di sensibilità da parte delle istituzioni da un lato e delle imprese dall'altro verso i temi dell'economia circolare, quindi proprio economia circolare, è in crescita?
Io lo avverto in crescita, talvolta è una crescita o una sensibilità un po' a macchia di leopardo. Però io avverto una generale crescita per questi temi, perché sono estremamente connessi con tutti i temi legati alla sostenibilità, per cui anche le strategie europee sull'economia circolare, legate anche in qualche modo ai temi della biodiversità, sembrano temi lontani ma non sono temi lontani. Biodiversità ed economia circolare si sposano molto tra loro, perché biodiversità significa anche una qualità dello scarto. Biodiversità significa avere degli scarti di qualità che possono essere avviati a soluzioni di economia circolare di qualità, e quindi significa offrire opzioni, opportunità di ulteriore reddito agli agricoltori e alle imprese agricole prima assolutamente inimmaginabili. Per cui c'è una discreta attenzione. Forse al momento c'è una grande curiosità da parte degli agricoltori, che sono lì a guardarsi e a cercare di capire dove potersi districare meglio per dare valore aggiunto a questi scarti. Poi dipende anche dai settori, ci sono dei settori in cui questa visione è molto più consolidata, mi viene da pensare ad esempio alla produzione dell'olio extravergine d'oliva, e quindi a tutto quello che è la filiera dei prodotti di scarto della lavorazione delle olive, che siano noccioli, che siano sansa, qualsiasi prodotto della lavorazione delle olive ha un interesse. Oggi si parla anche di un interesse per le foglie che vengono separate dalle olive nella fase di frangitura o prima della fase di frangitura, che possono essere anche fonte di prodotti secondari per uso agroalimentare. Pensiamo anche a tutto ciò che in Italia è avvenuto grazie ad imprese di grandissima sensibilità nel mondo del riso, la valorizzazione dei residui della lavorazione del riso, che cerchiamo e speriamo di poter in qualche modo anche adattare e applicare ai residui della produzione del frumento. Per spegnere, il termine non è inappropriato, per spegnere del tutto gli incendi controllati che gli agricoltori sono soliti sviluppare per eliminare una tradizione antica e assolutamente non ecologica per eliminare i residui della paglia soprattutto dai campi prima della lavorazione presemina. Sono tutti temi sui quali a macchia di leopardo c'è anche grande tecnologia già avanzata. Faccio riferimento ad esempio all'innovazione nel campo del riso e dei derivati del riso, dove ci sono già degli esperimenti e delle realizzazioni industriali ben definite, altre in cui facendo tesoro di queste innovazioni ci vogliamo impegnare proprio per sviluppare modelli innovativi.
E, visto che lei fa parte del board internazionale di Slow Food, mi viene naturale chiederle il punto di vista dell'associazione, cioè di Slow Food, rispetto all'economia circolare.
Beh, l'associazione sposa evidentemente qualsiasi iniziativa e qualsiasi processo volto alla valorizzazione di residui della lavorazione, anche se devo dire che lo sforzo più importante va fatto nell'evitare di crearli questi residui. Quindi un processo produttivo accurato, attento, tende a creare quanto meno scarto possibile. Poi è chiaro che ci sono degli scarti naturali, gli scarti della lavorazione, gli scarti della produzione. In questo caso l'associazione e tutto il movimento su scala globale è estremamente interessato a qualsiasi iniziativa volta allo sviluppo di processi di riutilizzo, processi per creare valore aggiunto, processi per creare nuovo valore, nuova economia, che è sempre a vantaggio degli agricoltori. Quindi tutto ciò che può essere strumento di innovazione sostenibile in tal senso, è sposato pienamente dal movimento internazionale.
L'ultima domanda che volevo farle, ma praticamente in parte ha già risposto con questo suo ultimo intervento, era proprio sul valore, sul nuovo paradigma dell'economia circolare che si va affermando, e quindi sul valore aggiunto che può creare per gli agricoltori e a volte anche per l'industria, perché no?
Sì, io in qualche mio scritto ho cominciato a utilizzare anche questo nuovo pensiero che c'è di parlare più di economia sferica che di economia circolare. Soprattutto perché, ed è quello che probabilmente ci interessa di più in ambito di movimento internazionale, perché mette dentro anche tutta la parte sociale del tema dell'economia circolare. Economia circolare significa non avere una fine, non dare una fine a un prodotto, ma dargli una vita futura. Se tutto ciò tiene conto, riesce a tenere conto anche del contributo al rafforzamento delle politiche sociali, che diventa poi il rafforzamento delle politiche economiche, che diventa poi il rafforzamento anche di quelle forme di coesione a cui tutti aspiriamo, evidentemente io credo che il valore aggiunto, che non è solo misurabile in termini economici, diventa qualcosa di rilevante. Allora lì il tema dell'economia circolare in un contesto di politica di sviluppo rurali, ma non solo rurali, diventa strategico anche per il futuro del pianeta.
Professore, la ringraziamo molto di essere stato con noi e le auguriamo un buon lavoro.
Grazie a voi.
Code23 Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di cibo circolare.